Grazie, mi sentite?
Sì.
È veramente un privilegio, una gioia essere con voi oggi, anche se in modo virtuale, ma ci stiamo abituando un po' a questo modo di radunarci. Preghiamo il Signore che questa abitudine scompaia presto e ci si possa ritrovare tutti insieme, abbracciarci e poterci così rivedere e godere la comunione anche fisicamente. Proprio è una benedizione per me, come dicevo prima, essere con voi, e grazie anche per l'invito. Molto tempo fa ci siamo accordati per questo momento e devo dire la verità, ieri sera mi sarebbe piaciuto stare con i vostri giovani e ci saranno altri modi, altre possibilità. Chissà, magari anche al Centro Maranata, quando il Signore ci darà di riaprirlo, così che potremo insieme proprio scambiarci quei doni, quelle cose che il Signore ci ha dato. Questa mattina volevo condividere con voi un brano che troviamo nella prima epistola di Pietro, al capitolo 4. Credo che è un brano che tutti noi abbiamo già letto, abbiamo sentito predicare chissà quante volte, ma credo che sia utile per noi questa mattina, proprio in questi momenti particolari, rivedere alcune cose che il Signore ci ha lasciato. Come è stato detto anche nelle preghiere che sono state innalzate al Signore, siamo vicini al ritorno del Signore. E questo brano proprio inizia in questo modo, Prima Pietro, capitolo 4, versetti da 7 a 11. E la parola dice: «La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come annunciando gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio, mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli». Che bella che è la parola di Dio. È veramente, non so voi, ma a me ogni volta riscalda il cuore. La fine di tutte le cose è ormai vicino. Stiamo parlando di cose importanti a cui siamo legati. La fine di tutte le cose, cose importanti, cose secondarie, cose mie, cose tue, ma cos'è veramente importante? Mi piace farmi delle domande, leggere la parola di Dio e farmi delle domande e cercare di capire che cosa il Signore, per mezzo dello Spirito Santo, vuole trasmettere. Pietro dice: siccome la fine di tutte le cose è vicina, siate giudiziosi e lucidi di mente per potervi dare alla preghiera. Questo brano, questo versetto, proprio il primo che abbiamo letto, sembra un richiamo al brano di Luca 21, 34-36, che vorrei leggere con voi. Leggeremo qualche versetto oggi, perché così facciamo parlare la parola di Dio. In Luca 21, 34, il Signore Gesù disse: «Badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, ubriachezza o dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla terra, su tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo». Ci stiamo avvicinando a un tempo particolare. Ieri ci siamo sentiti con Gino Vairo, e consideravamo che siamo probabilmente al tempo delle vergini che si addormentarono perché lo sposo stava tardando. Lo so che è un messaggio forte questo. Questo messaggio, in modo particolare il messaggio di prima e anche seconda Pietro, sono messaggi forti, ma pieni di speranza. Abbiamo da umani una visione limitata delle cose di Dio e dobbiamo essere onesti. Alcune volte dimentichiamo quello che Dio stesso ci dice nella sua parola. Noi lo sappiamo che la fine di ogni cosa è vicina, ma intanto il tempo passa e la domanda è: noi che facciamo? Che facciamo? Stiamo dormendo? Quello che, a cui noi stiamo andando incontro come credenti è la realizzazione del piano di Dio per l'intera umanità, per la Chiesa e per la Terra. E questo piano, tra gli altri, prevede due eventi che si realizzeranno di sicuro. Il primo, il Signore sta per tornare. E ciò è vero non solo perché lo troviamo scritto nella sua parola, ma è anche vero perché il Signore stesso lo ha promesso poco prima di lasciare la terra. Io tornerò, Giovanni 14:3. Io tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Che bello, sarà un gran bel giorno. E i credenti di tutte le età hanno aspettato questo appuntamento e dovrebbe essere tale anche per noi. Ma non è solo una speranza che mi è posta davanti, ma c'è anche una chiamata alla santificazione. Io mi ricordo quando ero giovane sentivo questa parolona, santificazione. Ho imparato che questa parola altro non significa, almeno per me. È la preparazione della mia vita, giorno dopo giorno, come diceva prima Massimo, giorno dopo giorno, ora dopo ora, momento dopo momento, all'incontro di quel giorno, all'incontro col Signore. Prima Giovanni 3 dice: sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Ma vi rendete conto? Vedremo il Signore Gesù come è, finalmente lo vedremo. E poi continua Giovanni: e chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Vogliamo e dobbiamo essere come Lui. L'importanza dell'impegno a vivere la nostra santificazione, la nostra preparazione all'incontro, ha due motivi. Il primo è quello di non far dispiacere a colui che, come avete detto benissimo nelle preghiere, che io ho goduto, non far dispiacere a colui che è morto in croce al mio posto, affinché io vivessi, a colui che ha vissuto una vita sostitutiva. Lui mi ha dato la sua giustizia e si è preso la mia iniquità, la mia malvagità, e lo ha fatto senza nulla chiedere in cambio. E così io mi devo impegnare, perché questo tocca a me, perché un giorno il Signore mi chiederà conto della vita che Lui mi ha dato e dei doni che mi ha dato. Ma abbiamo detto che ha due facce questa medaglia. Purtroppo questo evento del ritorno del Signore ha anche una prospettiva di carattere negativo per chi non è credente, per chi non appartiene al Signore. Dopo il ritorno del Signore, in cui il Signore rapirà, porterà via la sua Chiesa, la parola dice che ci saranno tempi difficili per coloro che resteranno sulla terra. Ne parlano tanti versetti, ma uno tra molti che troviamo in Apocalisse 3, versetto 10 e 11, la parola dice: siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione. Un'altra traduzione dice del cimento, mi piace questa, che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto, tieni fermamente stretto quello che hai perché nessuno ti tolga la corona. Sarà quello un tempo terribile, quella che Paolo definisce ira imminente. E nonostante molti non credono in Dio e alla sua parola, questo momento avverrà, arriverà. Ogni uomo verrà messo davanti alla triste realtà che non ci si può beffare di Dio. E Dio darà a ognuno la sua ricompensa di ciò che ha fatto qui sulla terra e di quello che ne ha fatto del nome del Signore Gesù Cristo e del dono di amore che Dio ha dato all'umanità. Come sempre, gli avvenimenti che riguardano il Signore, dicevo, hanno due facce. La medaglia è una, ma se si rifiuta l'offerta e il dono di Dio, allora Dio non scherzerà. Invece, se si accetta il dono e le benedizioni di Dio, che sono pronte e disponibili per noi, tutto cambia. Ma andiamo avanti e vediamo il seguito del brano di Prima Pietro, che altro non è che un programma di vita che vorrei condividere con voi, quella preparazione di cui parlavamo prima, di fronte a quello che avverrà fra breve, perché il mondo sta per finire, ci vengono date 5 indicazioni direttamente dallo Spirito Santo che indicano cosa Dio si aspetta da noi. E questo per mostrare al mondo chi siamo, figli di Dio, pronti a manifestare l'ubbidienza alla sua volontà. Siamo pronti a ricevere queste indicazioni di vita? Eccole. La prima. Dobbiamo essere sobri e dedicati alla preghiera. Oggi il mondo dà molta enfasi agli eccessi, alle esagerazioni, alla trasgressione. Ecco, essere sobri significa il contrario. Misurati, controllati. La parola sobrietà in greco mi dicono che significa colui che ha una mente controllata, una mente sana. E la domanda viene spontanea. Da chi o da che cosa sono controllato? Mi pare ci sia un richiamo alla capacità anche di discernimento, di valutazione. Nel nostro mondo aperto ad internet e al mondo esterno, noi credenti corriamo il pericolo oggi di essere contaminati, di assorbire idee sbagliate fuori dalla parola di Dio. Oggi molti telepredicatori o siti pseudo-cristiani presentano apparentemente cose buone, ma biblicamente errate. Come avremmo bisogno di essere come i credenti di Berea, che esaminavano tutto quello che veniva detto e non lo analizzavano alla luce del proprio io penso, io credo, ma alla luce della parola di Dio. È vero che noi dobbiamo avere la mente di Cristo e che dobbiamo lasciarci trasformare mediante il rinnovamento della nostra mente, ma questo avviene solo quando noi ricerchiamo il pensiero che viene dal cielo e che troviamo nella Bibbia. Per fare questo è importante una relazione continua, costante e profonda che sia con Dio, attraverso la preghiera. Con la preghiera io posso chiedere aiuto, luce, saggezza, forza, intendimento al Signore. Mentre il Signore Gesù era su questa terra, ha sempre ricercato quotidianamente il contatto col Padre Celeste. Egli faceva solo quello che aveva visto e vedeva fare dal Padre. E lo ringraziava per questo. Dobbiamo perseverare nella preghiera? Sì. Come? Pregando. Personalmente vorrei essere tanto, sempre più simile al Signore Gesù Cristo, la cui mente, il cuore e la vita erano controllati dallo Spirito Santo e collegato al Padre in preghiera. Quindi, primo punto, sobri con un atteggiamento di preghiera. Secondo punto, con un amore intenso, versetto 8. Se ci guardiamo intorno oggi, l'odio nelle sue varie forme, razziale, nazionale, di classe, aumenta. E l'incomprensione tra genitori e figli, tra credenti ed altri credenti o anziani di chiesa, tra colleghi e così via, sembra tendere al massimo. Ma questo non è una novità. Il fratello Francis Schaeffer, che ormai è col Signore da un po' di tempo, ha lasciato scritto: le persone vanno alla deriva di generazione in generazione e l'impensabile moralmente diventa pensabile con il pensare passare degli anni. Credo che questa è la frase, questa frase che lui dice è la traduzione moderna del brano di Matteo 24:12, quando è scritto che l'iniquità aumenterà e l'amore dei più si raffredderà. Ma noi abbiamo un test che ci viene presentato nella parola di Dio in Romani 12:10. Mi piace moltissimo questo versetto, perché dice: quanto all'amor fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Mi domando, sono pieno di affetto per i miei fratelli e sorelle? Oppure, come sono messo nella gara di rendere l'onore al mio fratello e alla mia sorella? Dobbiamo fare attenzione perché chi ci darà i punti non è un signor nessuno, ma sarà Dio. Cosa c'è nel mio cuore nei confronti di un fratello o di una sorella che magari sono caduti nel peccato o che sono in difficoltà e che magari io ho lasciato solo o sola a combattere con un problema? Ritornando a quello che dicevamo prima, io credo che uno dei migliori, più forti, più grandi, più potenti che noi possiamo avere per aiutare, per amare concretamente i nostri fratelli e le nostre sorelle sia combattere con loro attraverso la preghiera. Gesù non ha fatto così con me e con te. In questo momento il Signore Gesù è nella sua cameretta, usiamo questo termine, a pregare per me e per te. Dobbiamo aiutare, come ha fatto il Signore Gesù con noi, a risollevare chi è caduto, proprio per l'amore intenso che Dio ha sparso nei nostri cuori, e pregare per lui o per lei. Abbiamo come esempio l'amore di Cristo, che si è dato per cancellare tutti i nostri peccati. E l'amore che testimonia meglio di mille parole cosa c'è o chi c'è veramente nel nostro cuore. Poi Pietro continua al versetto 9 e ci dà un terzo consiglio, una terza indicazione: essere ospitali. E riprende un po' quello che Paolo dice ai Galati al capitolo 6, versetto 10. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Queste parole oggi, nella situazione attuale, sembrano un po' fuori dal mondo, vero? Non possiamo ospitarci, non possiamo stare insieme. Eppure ai tempi di Pietro questa indicazione veniva data ai credenti perché si prendessero cura dei predicatori itineranti, dei messaggeri di buone notizie, dei fratelli espulsi dalle loro città a causa del Vangelo. C'era la persecuzione e l'ospitalità era il modo di mostrare in modo pratico l'amore di Dio verso i propri fratelli e sorelle. E qui c'è per noi un forte richiamo, qualcosa di pratico. Dio mi ha grandemente amato. Mi ha cercato e trovato e salvato mentre io ero suo nemico. Si è preso cura di me. Si è preso cura di me. E mi ha ospitato nella sua famiglia. Mi ha adottato. E ha avuto tanta pazienza di me, con me. Ecco perché noi siamo chiamati a dare ad altri quell'amore ricevuto. Come? In molti modi. Ospitare è anche accogliere. Accogliendo chi ha bisogno, preoccupandoci di chi soffre, accogliendo e sostenendo tra noi opere missionarie, fratelli e ministri del Vangelo che a causa oggi della situazione attuale sono in difficoltà. Perché non pregare per loro in modo continuativo? Ad esempio, come molti, so che molti di voi pregano per il ministero nostro, mio e di Betty, e per l'opera del Centro Maranata. Personalmente credo che fare del bene fa anche del bene a chi lo fa e permette di non chiudersi in se stessi e di non diventare egoisti. Quarta indicazione: essere amministratori della grazia di Dio, versetti 10 e 11. Che cosa intende Pietro qui? Non si sta dicendo altro che metti a disposizione degli altri il dono che Dio ti ha dato. Ognuno di noi ha ricevuto almeno due doni. Il primo è lo Spirito Santo, il dono della salvezza, il dono della presenza di Dio. È un dono straordinario, meraviglioso. Il secondo, ed anche altri, li conosci tu, il Signore e gli anziani della tua Chiesa. Ognuno di noi è chiamato a mettere all'opera, cioè far fruttare questi doni. In Romani al capitolo 12, uno dei versetti, uno dei brani in cui si parla dei doni, Paolo dice così: noi che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo. E individualmente siamo membra le une delle altre. Che bello! Avendo pertanto doni differenti, secondo la grazia che ci è stata concessa. Se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministerio, attendiamo al ministerio. Se di insegnamento, all'insegnare, se di esortazione, all'esortare. Chi dia, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. Ricordiamo che il Signore fa di noi qualcuno che ha ricevuto un dono. Egli non mente, non è misero nel donare, anzi è abbondante. Egli dà sempre in modo splendido secondo le ricchezze della sua grazia in Cristo Gesù. Ricordiamo che Dio non ci chiede mai nulla di impossibile. E se ci chiede qualcosa, Lui ci darà i mezzi e i modi per far fruttare quello che Lui ci ha comandato, quello che Lui ci ha dato e comandato di fare. Alcuni sono chiamati ad essere insegnanti, altri sono chiamati a fare altro. Quello che dice Pietro è: sentite il peso di quello che state facendo e fatelo con gioia. Anche chi ha compiti pratici nella Chiesa è fondamentale. Ricordo più volte al Centro Maranata, con Betty abbiamo visto tante persone semplici e umili, poco appariscenti, fare dei lavori incredibili, più di come li avrebbero fatti, meglio di come li avrebbero fatti a casa loro, appunto per amore del Signore. A ognuno di noi lo Spirito affida qualcosa. E io che faccio? Noi che facciamo? Lasciamo questo dono infruttuoso? Stiamo a guardare? Stiamo in panchina, usando un termine calcistico, a guardare? Siamo chiamati a non essere pigri. Qualcuno potrebbe chiedermi: ma io, soprattutto i più giovani di solito, io non so cosa fare, oppure ora non è il momento. Sei proprio sicuro di quello che dici? Lo diresti se in questo momento fosse il Signore a farti questa domanda? Che bello essere al servizio degli altri. Ho imparato che io servo Dio, servendo gli altri. E servendo gli altri, servo Dio. Che benedizione! Benedizione enorme. Gesù, il Signore Gesù, ci ha lasciato un esempio. Ecco, io voglio seguirlo. Sinceramente sono ammirato da certi fratelli, come voi, anziani di questa Chiesa, che pur lavorando, svolgono opere e compiti incredibili. Avete famiglia, seguite la Chiesa. E non vi fermate davanti a nulla per servire il Signore. E mi sono chiesto tante volte, questi miei fratelli anziani, dove prendono tutta questa forza? Sono deboli come me. Ma come Paolo dicono, quando sono debole, allora sono forte. La forza gliela dà il Signore. Che bello poter mettere ai piedi del Signore tutto quello che abbiamo. Talenti, forze e zelo. Tutta la gloria del servizio appartiene a Dio. È Lui che ci dà la forza e a Lui dobbiamo chiedere quando non ne abbiamo più. Che bello sapere che Dio ancora oggi agisce tramite te e me. E molte persone un giorno le incontreremo nel cielo e ci diranno: ehi, sei stato tu a portarmi qui. Che cosa meravigliosa. Cristo davanti a me mi ha attirato in cielo, mi ha chiamato in cielo, mi ha portato in cielo. Dietro al Signore tante persone, tra cui io, e dietro me altre che noi abbiamo portato al Signore. Che gioia! A Dio solo la gloria per questa. E qui arriviamo al quinto punto, glorificare Dio, versetto 16. Perché la finalità di tutto il nostro operare deve essere questa, glorificare Dio, dare gloria a Dio. E infatti in Isaia, al capitolo 43, versetto 7, è scritto proprio questo. Noi siamo stati creati per portare gloria a Dio. Isaia 43, 7. Noi non siamo stati creati per fare un giretto su questa terra. Non siamo stati creati per diventare chissà che cosa in questa terra. Ma creati per portare gloria a Dio. Proprio recentemente ho letto un messaggio di un fratello che si rammaricava, era triste, nel vedere quanti predicatori oggi, soprattutto su internet, cercano un pulpito per mettersi in mostra. Prego spesso al Signore di non cadere in questa trappola. Noi tutti siamo utili solo quando proclamiamo le virtù di Cristo, come detto in 1 Pietro 2,9. Ognuno di noi deve impegnarsi per attirare le persone a Cristo a riflettere le virtù di Dio agli altri e dare solo a Lui la gloria. Paolo poteva scrivere in 1 Corinzi 10:31: sia dunque che mangiate, sia dunque che beviate, sia che facciate qualunque altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Alla gloria di Dio, perché solo Lui va esaltato. Allora, per concludere, ripetiamo tutti assieme: la fine di ogni cosa è vicina. Ci stiamo preparando? Se abbiamo tutto chiaro, allora esaminiamoci, abbiamo ancora tempo, siamo ancora in tempo. Se c'è qualche impedimento che ci impedisce, perdonatemi il gioco di parole, di avere più relazione col Signore, di pregare più il Signore, possiamo chiedere perdono. Oppure possiamo e dobbiamo abbandonare un peccato. Oppure ancora sistemare qualcosa di storto nella vita. Oppure cominciare qualcosa per il Signore. Come dobbiamo attendere il ritorno del Signore? Lo abbiamo visto insieme. Con sobrietà e preghiera, avendo un amore intenso, gli uni gli altri, essendo disponibili all'ospitalità, all'accoglienza, operando come buoni amministratori della grazia di Dio e glorificando Dio in ogni cosa. Amen.